Lode al Signore sempre. Continuiamo questo cammino che stiamo facendo come introduzione alla preghiera del cuore, l'ottuplice sentiero, che è un po' difficilino, però almeno lo diciamo, poco a poco entrerà. Abbiamo visto nel primo incontro le radici dell'albero, l'ottuplice sentiero è come un albero. Quindi comincia con le radici, che le radici hanno cinque diramazioni: la non violenza, il principio della verità, la non appropriazione, la continenza sessuale, la brahmacharya e la consapevolezza di questa energia che noi abbiamo, e il non accumulo, quindi tornare all'essenziale. Questo come radici. Poi c'è il tronco, lo abbiamo visto, che è la purificazione, che si divide il tronco pure a cinque diramazioni, e la purificazione, quindi il digiuno alimentare, il digiuno verbale, il digiuno relazionale, il digiuno mentale più difficile e il digiuno digitale. Poi continua con la contentezza, il fuoco interiore, bellissimo, lo studio non degli altri, lo studio e la consapevolezza di sé è arrenditi, arrendersi al divino, arrenderci a Gesù. Poi, dopo il tronco, ci sono i rami. I rami sono le varie posizioni, come si vuole, e abbiamo visto i mudra. E la posizione delle dita, sappiamo che le dita trasmettono circa 14.000 messaggi al cervello. Oggi ho ricevuto un regalo bellissimo, il Cristo Pantocratore con il mudra della fedeltà, secondo me è il più bello. Se vuoi essere fedele alla vita, fedele all'amore, comincia a fare così, comincia a mandare il messaggio. E poi da cosa nasce cosa? Il quarto sentiero è il respiro, che è parte fondamentale della meditazione, e oggi cominciamo a vedere le gemme che sono tante, quindi ci attarderemo nelle prossime catechesi per vedere queste gemme, che non sono altro che i sensi. E nel buddismo credo che arrivano fino a 14, ma noi vedremo i sensi principali: il tatto, l'olfatto, il gusto, l'udito, la vista. E cominciamo a vedere il tatto, che è la prima cosa che noi abbiamo sentito. Quando siamo nati abbiamo sentito due mani che ci accoglievano, e il tatto costituito dalla pelle, che circa 2 metri quadrati ricopre il nostro corpo, corpo che respira attraverso i pori. È importante la pelle, quindi. Le mani, sul tatto, la cosa importante riguardo alle gemme che oggi parliamo è praticamente è il ritiro della mente dai sensi. È uno dei passaggi più importanti dell'ottuplice sentiero, e l'immagine è quella di una tartaruga. È l'immagine più facile. E i suoi arti sono i sensi, mentre il guscio è la mente. Quindi, quando noi facciamo meditazione, di per sé dovremmo ritirare i nostri arti e imparare a vivere questo stato interiore, di digiuno, di liberazione, in maniera da essere consapevoli non tanto di quello che accade all'esterno, di cui tutti noi viviamo proiettati all'esterno, quello che succede nel mondo. Ieri abbiamo visto il funerale del Papa e vediamo nel piccolo quello che succede ai nostri amici, in famiglia. Siamo sempre proiettati all'esterno, quindi i nostri sensi, vedere, sentire, parlare. Il tatto ci riporta a questa dimensione interiore, che noi vediamo più che altro, dove l'ho messo, eccolo qui. Noi riguardo al tatto e riguardo anche ai vari sensi, prima di ritirarli, noi dobbiamo anche guarirli. Non possiamo ritirare qualcosa che è malato, qualcosa che è ferito. Ecco perché li vedremo uno per uno per quello che possiamo. È importante, riguardo al tatto, ci sono due eventi, due personaggi belli. Quello del Vangelo, che è il lebbroso, quella pelle si ammala, si squama, si perde, e che Gesù lo guarisce toccandolo. E poi vediamo invece quello più bello, e secondo me quello che tratterò, perché secondo me è quello che è più necessario per un cammino interiore, è quello di Giobbe. Giobbe che ha una malattia della pelle, che addirittura cambia tutta la pelle. Quindi vediamo un po' qual è il messaggio che Giobbe ci dà. E il messaggio che Giobbe ci dà è un messaggio ancora una volta bello e di cambiamento di vita. Giobbe è un uomo ricchissimo che ha una moglie, sette figli maschi e tre figlie femmine, di cui nessuno è sposato. E questi figli si riuniscono ogni settimana e fanno una festa. Fanno una festa e fra di loro non hanno relazioni all'esterno. Giobbe, che è un uomo molto religioso, e pensa, magari questi figli sbagliano, magari questi figli commettono qualche peccato, e allora ogni settimana, al termine della festa dei figli, Giobbe, offre un sacrificio di riparazione, un po' come fanno le mamme, anche i papà, nei confronti dei figli, ci prego io, vado a messa per i miei figli, prego per i miei figli, magari sbagliano. Questa storia la conosciamo. Mentre nel frattempo Satana, che fa parte del consesso degli angeli a quanto pare, almeno nel libro di Giobbe, Satana, che è l'accusatore, dice a Dio: certo che è bravo Giobbe, tutto gli va bene, è ricco. E tutto gli va bene, quindi prova a togliergli qualcosa, vediamo se loda ancora il Signore. E Satana conosce queste dinamiche, quando tutto va bene, lode, 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 quando le cose vanno male, ce la prendiamo anche con Dio. Arriva una persona e dice: tutti i tuoi cammelli sono stati rubati. Poi arriva un altro: tutte le pecore sono state rubate, tutti gli asini sono stati rubati. Giobbe loda ancora. Dio dice: hai visto come Giobbe si è sistemato? Satana dice: certo, le cose vanno e vengono, si possono rifare. Tocca agli figli, i figli sono pezze e core. Dice: va bene, Dio gli dà il permesso e cade il tetto della casa mentre quelli stanno mangiando e bevendo e muoiono tutte e 10. E arriva sempre una persona a dirlo. E Giobbe dice: il Signore ha dato, il Signore ha tolto, questa frase che è molto conosciuta, che il Signore dà, non toglie, ma comunque sorvoliamo. E ancora una volta Giobbe benedice. E anche qui Satana dice: no. Prova a toccargli la salute e vediamo. E va bene. E quindi Giobbe vive questo stato di malattia dove tutta la sua pelle comincia a squamarsi, una malattia della pelle che gli cade, che addirittura viene abbandonato anche, e gli amici lo vanno a cercano di consolarlo. Dai nemici mi guardo io, dagli amici mi guardi Dio, mi pare che è così il proverbio, perché questi amici vanno e lo insultano. E se ti è successo tutte queste cose, sarà il karma, qualche cosa avrai fatto, qualche cosa, quindi la colpa è tua e cose, via. E Giobbe inizia un dibattito con il Signore e alla fine Giobbe dice: prima ti conoscevo per sentito dire, adesso i miei occhi ti vedono. Ho fatto esperienza di te, quello che ci ha detto anche stamattina il Signore. Fare un'esperienza e gli vengono restituite le sue cose, gli viene restituito tutto quello che lui aveva, tutto quello che lui aveva. Allora, qui io li ho scritti, aveva 500 pecore e gliene arrivano 1000, aveva 500 asine e gliene arrivano 1000, 7000 pecore e ne aveva 3500. Praticamente tutto gli viene restituito e anche i figli, ma i figli non erano morti? Com'è che adesso gli vengono restituiti i figli e le tre figlie che erano senza nome e addirittura gli viene dato un nome. Quindi in questa maniera non restano zitelle e si possono sposare. Qual è la storia vera di Giobbe? Allora, cosa ci dice questa storiella? Questo è un libro commentato da tantissime persone, ma non so fino a che punto queste interpretazioni sono. Io vi do quella mia, naturalmente, che ho letto su determinati testi. Il problema di Giobbe è che Giobbe genera, ha fatto 10 figli, ma Giobbe non è un padre. E questo è il primo punto. Perché per fare i figli li fanno anche i vitelli, cioè le mucche, li fanno anche i conigli, i gatti, i cani. Sono sterilizzati i tuoi cani, quindi non le fanno, va bene. Filippo? Pure? No? Quindi magari ci prenderà zii? Lode. Quindi la natura fa il suo corso. Quindi per te che sei mamma, sei una genitrice, poi dovrai fare il cammino per diventare mamma. E così per te che sei papà di un figlio, di diversi figli, sei un genitore, devi fare il cammino per diventare padre. E qui si evidenzia che Giobbe non è un padre. Difatti dice il testo che Giobbe era il più grande dei figli del Levante. Quindi il problema di Giobbe era che lui stava diventando grande, stava diventando anziano senza mai diventare padre. Era un figlio con i figli. E questi figli che lui ha sono morti, ma attenzione, perché la testimonianza sia vera, deve essere sempre data da due persone. E non da una sola. Quindi Qui nel testo c'è sempre una persona che porta la notizia. Quindi quello che sta accadendo non è un fatto reale, ma è un fatto all'interno della vita interiore di Giobbe. È un evento dello spirito. Dice in particolare il messaggero: io solo sono scampato per venirtelo a dire. L'avvenimento si sta svolgendo nell'animo di Giobbe. E Giobbe non si dispera, continua a lodare. È una famiglia strana, anche la moglie non prova alcun dolore, specialmente per i figli, non piange, anzi insulta Giobbe. Solo la moglie non muore, muoiono tutti. Sta moglie che lo continua a insultare, gli dice: ma che ti servono tutte queste preghiere? È successo anche quando è morta mia madre. Una zia ha detto: ma che gli sono servite tutte queste preghiere se poi è morta in mezzo alle sofferenze? Lode al Signore. Quindi lui benediceva sempre il Signore. Giobbe in tutto questo, ecco, viene colpito da una piaga maligna che si diffonde su tutta la pelle. La pelle, quindi, è simbolo del ruolo che Giobbe ha assunto, diremmo una malattia psicosomatica. E Giobbe di sé non ha un'immagine positiva. Quando Giobbe nasce, lui dice: maledetto il giorno in cui sono nato, maledetto il giorno in cui hanno detto è nato un prode valoroso. Quindi Giobbe ha un cattivo rapporto con se stesso, con la sua missione, con la sua famiglia. Giobbe deve essere un prode e deve essere un valoroso. Quindi deve vivere il ruolo che gli hanno dato i genitori, essere un prode valoroso. Difatti, Giobbe dice: ma perché non sono morto nel grembo di mia madre? Questo è il classico delle persone religiose. Vanno a messa, pregano, cose, e poi non hanno un concetto bello della vita e addirittura a volte vivono la morte. E quindi Giobbe si strappa il mantello, si rade il capo e comincia una contestazione con Dio, col Dio della religione. Dio interviene e parla a Giobbe e gli dice: dove eri quando io mettevo le fondamenta della terra? E Dio sta facendo riflettere Giobbe, cerca di farlo riflettere e di avere questo rapporto con Dio. Non è appunto quello che ci ha detto poco fa il Signore, un rapporto paritario, non il Dio della religione a cui dare, offrire, offerte, sacrifici, è quello che è, e io sono qui. E in fondo Giobbe vive questo dissidio tra la fede e la religione. E la conversione più bella è questo di riuscire a fare esperienza di Dio. Prima ti conoscevo per sentito dire, adesso i miei occhi ti vedono. E Giobbe riceve anche un carisma di intercessione, un carisma di intercessione riguardo ai suoi amici. Questi amici che lo hanno insultato, che lo hanno trattato male, che lo hanno inasprito in un momento di sofferenza, Giobbe stesso dirà: anche se uno perde l'amore di Dio, ha bisogno della consolazione degli amici. Ci avete fatto caso che gli amici, quando tutto va bene, siamo tutti lì. Quando qualcosa va male, questi amici si allontanano oppure parlano male di te. E Giobbe è invitato a pregare per i suoi amici e quindi a fare una preghiera non soltanto per i suoi figli, come faceva prima sino allo sfinimento, ma una preghiera per i suoi amici, e attraverso questa preghiera viene realizzata la comunione viene realizzato questo stato di pacificazione universale. Poi Gesù dirà di pregare per i nemici e per gli amici che sono diventati nemici. Di lui, dopo che lui ha avuto questa conversione, si dice che le figlie hanno un nome: Colomba, Cassia o Fior di Cannella e Fiala di Stibio. E queste tre figlie quindi sono abilitate a formarsi una famiglia. E la famiglia che all'inizio viene tolta, viene recuperata, si dice, Giobbe dopo questo visse ancora 140 anni e vide i figli dei suoi figli per quattro generazioni. E Giobbe morì vecchio e sazio di anni, e di lui non si dice più che un figlio, ma un padre. E quindi non bisogna tanto considerare questo evento doloroso di Giobbe che viene provato e torturato da Dio, quanto il cammino interiore di un uomo che diventa padre, trovando la giusta collocazione nel mondo, proprio nel rapporto con il divino. In pratica, cosa vuole dire a noi questa mattina il Signore? Riguardo al tatto, è un invito a togliere da noi questo abito religioso, questa pelle religiosa. E l'invito a togliere queste dinamiche della religione per entrare nelle dinamiche di fede. Ma le dinamiche della religione si tolgono proprio quando tu hai fatto un'esperienza del Dio vivente, che non significa camminare con Gesù. Se vi ricordo, se ci ricordiamo Maddalena, anche gli apostoli hanno fatto questo cammino con Gesù, ma continuavano a stare con le loro idee. Adesso arriviamo a Gerusalemme, sovvertiamo il governo che c'è e ci siederemo noi in quelle poltrone. E il cammino quindi è un cambiamento di mentalità ed è un cambiamento poi di vita, non più un cammino religioso, che può anche starci, ma un cammino di fede, un cammino di fede, un cammino dove noi diventiamo, ecco l'importanza della pelle, dei muda, dove la Chiesa siamo noi, dove Gesù stesso ha detto: chi mi segue, chi osserva la mia parola e la mette in pratica, non ha detto chi fa determinati sacrifici o altro. Chi osserva la mia parola e la mette in pratica, io e il Padre verremmo ad abitare dentro di lui. Quindi Dio non è più da cercare altrove, ma da cercare dentro di noi, cercarlo dentro di noi. E lo Spirito Santo che noi conosciamo con i carismi, con tutto quello che è, lo Spirito Santo è dentro di voi. Quindi questo rapporto trinitario di Dio uno e trino, al di là di vederlo nel creato, nelle persone, negli ambienti della Chiesa, per prima dobbiamo vederlo dentro di noi. Ecco, quindi cominciare a ritirarci, cominciare a rientrare dentro di noi per sentire questo Dio trinitario vivo dentro di noi. Quindi questo un po' è la catechesi di stamattina. Adesso facciamo una breve pausa, ci prepariamo e vivremo questa dimensione interiore della preghiera del cuore, dove cercheremo di spogliarci e rientrare pienamente in noi stessi. Amen.